21 ci troviamo di nuovo per continuare il nostro cammino che ha come sfondo gli Atti degli Apostoli, il libro che avevamo scelto di leggere, che stavamo leggendo quando il nostro lavoro è stato bruscamente interrotto. La volta scorsa è stato Don Renato De Zan che ci ha accompagnato alla comprensione sapienziale che i primi cristiani hanno dovuto imparare ad avere, trovandosi a vivere tempi e circostanze davvero difficili. Nell'Antico Testamento hanno trovato chiavi per leggere e interpretare e comprendere il presente, tanto la passione e la morte di Gesù come la sua risurrezione, la persecuzione stessa a cui la comunità è andata incontro. Oggi abbiamo con noi sorella Gigliola Tuggia, che innanzitutto ringrazio per averci dato la propria disponibilità. Ci parlerà della fraternità, negli Atti degli Apostoli, una dimensione che ha connotato fin da subito la comunità cristiana e quasi un distintivo dello stesso essere cristiani. Solo qualche giorno fa, il 4 febbraio, è stata celebrata la prima giornata internazionale della fratellanza umana, istituita dall'ONU sulla scia della firma del documento di Abu Dhabi sulla fratellanza umana. Quindi un tema che, pur con accezioni diverse, è di grande attualità. Sorella Gigliola si definisce animatrice di gruppi biblici ed è una che di fratellanza, di fraternità non solo parla, ma la vive. E quindi sicuramente può dare una lettura biblica della fraternità che nasce anche da un'esperienza. Appunto, sorella, perché ha vissuto tanti anni in una comunità monastica, religiosa, e adesso sta facendo un'esperienza di tipo più eremitico. Ma comunque anche lavora, quindi non vive in modo isolato, ma sta in mezzo alla gente portando con sé questa esperienza di fraternità con il Signore e con le persone che incontra, con le quali lavora, per le quali lavora. Ringraziamo di questa serata che ci offre. Ricordo a tutti di spegnere il microfono. Questo non cambia la vostra possibilità di ascoltare, ma evita di far sentire a tutti i rumori che magari anche per sbaglio uno può fare. Se uno, per esempio, ha la visualizzazione di chi parla, quando c'è un rumore, va via chi parla e si vede quello da cui proviene il rumore, per cui per evitare questo spegnete i microfoni. Come le altre volte le domande non le raccogliamo, cioè le raccogliamo, ma non le facciamo questa sera a chi alla relatrice, ma diventeranno per noi spunto per altre tematiche da affrontare più avanti. Quindi buon ascolto a tutti, lascio la parola a sorella Gigliola.
Buonasera a tutti, sono io che ringrazio per l'invito e spero di poter entrare nel vostro percorso, anche se magari la mia non sarà proprio una lezione appropriata ad una scuola, ma in questo tempo in cui anche le scuole stanno vivendo in modo diverso, penso che si possa apprendere in vari modi. E Allora io mi farò soprattutto aiutare da delle immagini, perché non solo perché siamo a distanza e quindi sì, è più difficile sostenere un discorso così senza poter avere un contatto anche un po' più concreto e reale con le persone, ma perché da tanto tempo sento che le parole non mi bastano per provare a dire quello che soprattutto la parola suggerisce, e perché credo sempre di più che la parola è incontro vivo, e allora la dimensione razionale e intellettuale è una delle dimensioni che ci aiutano a incontrare il Signore Gesù nella sua parola, ma ce ne sono anche tante altre. Ecco, le immagini, o comunque parole accostate ad immagini, sono qualcosa che nel tempo mi ha aiutato, e questa è anche la proposta che farò. Toccherò il tema della fratellanza attraverso soprattutto un testo, tra i più famosi naturalmente, senza pretese di approfondimenti esegetici, ma forse più con un taglio di lettura di spiritualità biblica. E poi con un'attenzione particolare all'attualizzazione di questo, soprattutto nell'enciclica Fratelli Tutti. Ecco, questo è il percorso che vorrei proporre. Adesso io vorrei condividere lo schermo e mi dite subito se. Si vede?
Sì.
Molto bene. Allora, vorrei cominciare con questa preghiera al Creatore presa proprio da Fratelli Tutti. Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen. Scusate. Scusate, ma c'è un problema. E adesso torno a condividere. Mi spiace che resti il coso, ma è più sicuro che riesca a farlo scorrere bene. E come ricordava adesso Don Mauro, mi pare, abbiamo appena vissuto una giornata importante, istituita dall'ONU, la prima giornata internazionale della fratellanza umana, collocata proprio in questo giorno, il 4 febbraio, che ricordava il secondo anniversario, è stato il 2019, dell'incontro straordinario del Papa con l'imam Hamad al-Taib e con il documento importantissimo che ne è derivato. Questo mi sembra lo sfondo che ci aiuta un po' ad entrare nel percorso che stiamo facendo. E poi faccio riferimento a un testo, a un passaggio dell'Evangelii Gaudium, che credo sia dove ci sono i quattro pilastri su cui si fonda la Chiesa di Francesco, perché usa un termine che mi è caro e che penso ci aiuti anche a entrare con l'atteggiamento giusto. Dice Francesco: lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana, mi sembrava anche molto importante questo parlare di guarigione e di risanamento in questo tempo qua, che realmente ci risana invece di farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano. Sembra che l'atteggiamento che è chiesto è quello di una contemplazione del volto dell'altro, sia esso persona, sia popolo, sia nazione, sia terra, acqua, aria, cosmo, qualsiasi essere vivente, con un atteggiamento anzitutto contemplativo, da cui deriva poi anche un comportamento fraterno. Il Papa usa proprio questa espressione, proprio che sa guardare la grandezza dell'altro. L'altro atteggiamento che credo importante per entrare poi nel testo famosissimo che rileggeremo insieme è questo, quello che potremmo chiamare lo stupore del Vangelo. Dice San Cipriano di Cartagine, dobbiamo acconsentire allo Spirito di agire in noi, acconsentire, cioè creare veramente quello spazio silenzioso e aperto che permetta allo Spirito di agire in noi. Lasciare che la parola di Dio compia in noi la sua corsa e porti il suo frutto. Mi piaceva questa idea della corsa perché mi ricorda proprio come gli atti sono chiamati, i credenti sono chiamati negli Atti degli Apostoli, quelli della via, o come si dice che è la corsa dello Spirito e della parola nella storia. Sono dei modi, no, di raccontare degli atti. Perché la parola di Dio compia in noi la sua corsa e porti il suo frutto per divenire popolo di Dio radunato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poter entrare così nella sorpresa della fraternità possibile. Parlo di stupore e parlo di sorpresa. Perché penso questo? Penso che il Vangelo è proprio incontrare la parola di Gesù nel Vangelo, la parola di Dio comunque nelle Sacre Scritture, è anzitutto è qualcosa che deve ogni volta stupirci e non è qualcosa che conosciamo già, non è qualcosa che sappiamo già, non è qualcosa che abbiamo studiato già. Perché è profondamente relazionale e tra l'altro è quello che può capitare anche nei rapporti tra noi, no? Quando si pensa di sapere già l'altro, conoscere già. Mentre penso che il Vangelo, che è vero Vangelo, cioè succede il Vangelo, quando noi siamo come stupiti, sorpresi, ancora di più direi quando siamo spiazzati. Sento che la parola, che la lettura che si è fatta delle scritture diventa davvero parola di Dio, Vangelo, quando come ci sposta, ci spiazza, non ci trova più dove eravamo un attimo prima, ci converte, potremmo dire, ma proprio crea in noi un movimento, uno spostamento, crea in noi un orientamento, ci riorienta. Ecco, proprio anche quando magari noi più abituati ad avere in mano la parola, con dei testi che conosciamo molto, che abbiamo anche molto studiato, dobbiamo poter continuare a entrare in questa sorpresa, perché ci raggiungono in un momento della nostra vita, della nostra storia, sicuramente diverso dal precedente. In questo tempo mi dicevo sempre, vorrei rileggere tutto il Vangelo perché non l'ho mai riletto alla luce della pandemia. Cioè non mi ha mai incontrato in questo momento in cui tutto nel mondo è rovesciato, è stato completamente capovolto. sconvolto, abbiamo usato tutte le parole possibili in questo tempo qua. Allora lo stupore qualche volta può essere uno stupore di meraviglia, di gioia, a volte può essere uno stupore che chiede davvero la conversione, no? E parlo di sorpresa della fraternità possibile perché io penso che la fraternità è anzitutto qualcosa che ci raggiunge in dono, non per la nostra capacità di costruirla. E le scritture ci rendono dotti immediatamente su questo. Le scritture cominciano con il raccontare di Adamo ed Eva, di Caino e Abele, della Torre di Babele, dei fratelli di Giuseppe. Tutta la storia biblica ci racconta la fatica della fraternità. Eppure questa fraternità è in qualche modo resa possibile in germe, qualche volta in frutto più maturo, qualche volta per un tempo più lungo, qualche volta per brevi tratti, ma è resa possibile. E noi forse dobbiamo entrare sempre di più in quell'atteggiamento che non pretende subito e pienezza nel senso che intendiamo spesso noi, come fosse, che è sempre una pienezza un po' miracolistica, ma piuttosto la pienezza e la compiutezza del seme. È quel iniziare processi più che occupare spazi di cui parla così tanto Francesco. E allora, prima che qualcosa che poi dobbiamo costruire con le nostre forze, con le quali dobbiamo impegnarci, prima del nostro impegno, la fraternità è una sorpresa. E vederla negli Atti degli Apostoli, che potrebbero essere allora percorsi tutti quanti con questa categoria, vuol dire proprio percorrere la strada che hanno fatto coloro che si sono ritrovati con Maria nel Cenacolo in attesa dello Spirito come il Signore Gesù aveva promesso. Attenderete lo Spirito che scenderà su di voi e sappiamo e conosciamo bene il racconto come lo fa Luca negli Atti della Pentecoste, il fuoco della Pentecoste. Quindi abbiamo questo inizio straordinario che peraltro nel capitolo 2 poi racconta subito la sorpresa di quelli che incontrano questi apostoli che parlano in lingue strane e che sembrano ubriachi di mosto alla mattina presto alle 9 e quella risposta straordinaria di Pietro che dice «No, signori, non siamo ubriachi, siamo profeti». E da lì, ricordando proprio la profezia di Gioele, quando uomini, donne, fanciulli, anziani, schiavi, schiave, tutti profeteranno nel nome di Dio. Gli apostoli che hanno percorso il difficile cammino accanto a Gesù, che hanno percorso il dramma della passione, il dramma del tradimento, dell'allontanamento, dell'abbandono, e che ora sono invasi da questa forza straordinaria che sentono entrare nella loro vita. E subito dopo, appunto, la Pentecoste e questi uomini che si trovano per grazia profeti, c'è questo appunto che è uno dei cosiddetti tre sommari che fanno riferimento esplicito alla vita della prima comunità cristiana. Credo che sono testi che sappiamo sostanzialmente a memoria, io appunto non ne farò un'attenta esegesi, ma li ripercorro proprio alla luce dell'oggi, soprattutto riferimento a questo primo, ma poi vedremo anche sicuramente l'aggancio con l'altro al capitolo 4 e al capitolo 5. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Ci si è chiesti molto se mai è stato realisticamente vissuto questo ideale di comunità, ma non credo che sia questo che sia importante. Credo che sia importante il cammino che hai tracciato, credo che sia importante la direzione, credo che sia importante il sogno che sottostà e che si costruisce piano, che si costruisce piano. Subito dopo questo testo e dopo il primo cosiddetto miracolo di Pietro e Giovanni che incontrano lo storpio alla porta del Tempio detta Bella, abbiamo nel capitolo 4 più volte questo termine importantissimo che torna, la parresia. Cioè questo, che traduciamo normalmente con franchezza, ma questa irruenza dello spirito che chiede un coraggio di parlare, di testimoniare, di cui non si può fare a meno. Decidete voi se bisogna obbedire a Dio o agli uomini. E noi non possiamo tacere, dice Pietro con gli altri, anche quando sono incatenati. C'è questa straordinaria forza che l'energia, proprio la dynamis dello spirito, ha infuso in questi uomini, che non sono uomini forti, coraggiosi, bravi. Sono uomini talmente consapevoli della propria fragilità, della grandissima povertà che hanno avuto quando si trattava di essere accanto al Signore Gesù, che non era più il Messia atteso, ma era l'uomo abbandonato e rigettato da tutti. E sono talmente consapevoli della propria povertà che la forza dello Spirito può invaderli veramente e loro non possono tacere, non possono tacere. E il riferimento è proprio a questo prendere cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. È questo accenno francescano, la letizia e semplicità di cuore, sembra richiamare veramente l'eco evangelica delle beatitudini. C'è qualcosa che rende questa comunità, questa piccola comunità, questa piccola chiesa, questi uomini, queste donne, questi bambini, c'è qualcosa che è una letizia e una semplicità, una unificazione, direi, del cuore, che è come radicata nel profondo. Vivranno esperienze difficilissime, cominceranno persecuzioni, comincerà il grande rottura con l'ebraismo, ci sarà tutta la storia, eppure c'è qualcosa che resiste nel fondo di questi uomini e che mi sembra venga detto proprio così, questa letizia e semplicità di cuore, come se ci fosse la gioia, uno dei doni del risorto, una gioia che hanno ben conosciuto, che sanno bene che non è una superficiale felicità, non è un'allegria, ma è proprio la gioia del parto, è proprio il travaglio del parto, il dolore del parto, ma il dolore talmente consapevole che sta facendo come, che mette al mondo, ecco, il dolore che mette al mondo. E penso che in questo tempo qui, dove il dolore ci ha raggiunto in maniera così collettiva e poi così personale, così globale eppure così nelle singole realtà, in maniere molto diverse e per certi aspetti molto uguali, no? Forse abbiamo tutti dovuto fare presa su questa piccola fonte che abbiamo dentro, no? E che in qualche maniera non rende mai sensato in sé il dolore, ma rende sensato il modo in cui si può vivere ciascuna circostanza che la vita chiede. Ogni giorno erano perseveranti, ogni giorno il Signore aggiungeva. L'evento della Pentecoste nella sua straordinarietà, perché certamente è stato un evento straordinario, però l'evento della Pentecoste in realtà diventa l'ordinarietà dei nostri giorni. Lo Spirito ci raggiunge nella quotidianità, nei giorni feriali, nelle cose feriali. E in questa ordinarietà si colloca questa parola così importante nelle scritture che la percorre tutta, questa salvezza. Anche questa è una parola che mi ha fatto tanto pensare in questo tempo. C'è stato un articolo della teologa Stella Morra che credo forse molti avranno letto, che si interrogava proprio e poneva delle domande importanti rispetto alla nostra concezione di salvezza. Adesso che siamo tutti così ammalati, adesso che abbiamo così consapevolezza di un mondo malato, che cosa significa salvezza? Ancora una volta, no? Quanto di miracolistico abbiamo messo nel leggere e nell'interpretare anche questo termine? Quanto abbiamo atteso e attendiamo una salvezza che in qualche modo ci riporti fuori? E eccomi, naturalmente sarebbero necessarie ben altre riflessioni, ma però questo termine io credo che oggi sia di grande importanza, ecco, per interrogarci. Poi c'è questa continuità dell'esperienza credente che questi uomini, che questi ebrei fanno nel Tempio, dove vanno ancora a pregare regolarmente, e però poi in questa novità evangelica che sono queste case, in cui cominciano a trovarsi e a riunirsi memori di quello che hanno fatto con il Signore Gesù in tante circostanze. Chissà come ciascuno di loro ha pensato a qualche incontro anche così particolare, così personale, così familiare. Ci sono tante pranzi e cene del Signore Gesù nelle case di amici, di persone che trova per la strada, con le quali si intrattiene, magari scandalizzando i ben pensanti. E allora l'esperienza credente che trova certamente nel Tempio un momento liturgico ufficiale, ma anche questo sappiamo bene in questo tempo in cui non abbiamo nemmeno potuto frequentare le nostre chiese, i nostri tempi. Su questo abbiamo detto tantissimo, adesso magari lo stiamo facendo pur con mille, e mai avremmo pensato nella Pasqua dello scorso anno, che ci ha trovati così spiazzati e impreparati a quello che ci veniva chiesto, mai avremmo pensato che saremmo arrivati addirittura a un'altra Pasqua, seppur speriamo di poter vivere anche in maniera diversa, no? E abbiamo sicuramente riscoperto le nostre case. Stasera stessa ognuno di noi è nella propria casa e stiamo condividendo in tanti la parola così. La novità evangelica delle case è che ricorda e ripropone e rivive nella memoria proprio vivente i gesti del Signore Gesù che sono stati così, così familiari, così quotidiani, che hanno usato veramente le mani, il pane, l'acqua, il vino, le cose della casa, le cose di ogni giorno, nella quotidianità e concretezza della vita, in questa dimensione che potremmo dire appunto domestica. Nelle case dove si è tutti sullo stesso fondamento, ma dove in realtà convivono proprio le diversità, perché ci sono uomini ma ci sono anche donne e non ci sono distinzioni di luoghi qui, come magari nei templi. Uomini e donne, bambini, anziani, persone diverse, ecco, che aumentano il numero di coloro che credono nel Signore, riferimento al capitolo 5. C'è questa sorpresa di questa gravidanza della parola che continua ad allargare gli spazi, secondo la profezia di Isaia, allarga, sposta i pioli della tenda, della casa, perché arrivano altri. Queste case che sono nel mondo ebraico, palestinese certamente, ma penso non solo, penso che sono anzitutto il luogo dell'ospitalità. Il luogo dell'ospitalità. Forse nella nostra cultura sono più luogo della famiglia, dell'intimità, ma ci sono moltissimi paesi e luoghi del mondo dove sono anzitutto il luogo dell'ospitalità. E ci sono testi del Vangelo dove questo è assolutamente esplicito. La casa è per eccellenza il luogo dove accolgo l'altro, il diverso, lo straniero, colui che passa, colui che ha sete, colui che ha fame, colui che ha bisogno di un po' di riposo. E l'ospitalità è talmente sacra nella Bibbia, talmente sacra, che forse abbiamo riletto per fortuna tanti testi, scoprendo proprio che è proprio uno dei peccati più grandi, la mancanza di ospitalità. L'ospite è sacro, ma nel senso proprio l'altro è sacro. E forse non potremmo oggi dire l'altro che è la persona, l'altro che è sicuramente lo straniero, l'altro che è anche proprio il popolo diverso, la religione diversa, la cultura diversa, ma l'altro che oggi abbiamo imparato a chiamare, l'altro che è anche il cosmo che abitiamo. E che più che da ospitare, ci ospita. Noi siamo forse oggi più consapevoli che questa casa, dove aumenta il numero di uomini, donne, e delle diversità, questa casa che tutti dobbiamo abitare e che perché possa continuare ad essere ospitale, deve essere vissuta in un certo modo. Sappiamo che è famoso questo testo per il tema della perseveranza, sono dette le quattro perseveranze della prima comunità. Sono certa che avrete come scuola biblica approfondito anche in maniera proprio più esegetica questi testi e quindi rimando proprio anche agli studi che ciascuno di voi può fare. Io lo riprendo un po' così, no? La perseveranza, così come è intesa, in questo testo, lascia trasparire una sfumatura di ostinazione, di tenacia nella persistenza, nonostante difficoltà e ostacoli. Cioè, è come se è proprio qualcosa che non posso non fare. Resto saldo in questa cosa, cioè io è quasi fisica questa, sono i muscoli che si tendono perché io devo resistere sotto qualcosa che devo portare perché lo voglio, anche quando può essere faticoso. E poi perseveranza ricorda un dato che dice assiduo, quindi la continuità e anche la stabilità. E questo è molto interessante perché l'idea di stabilità richiama proprio biblicamente a uno stato di vita, la stabilità, e a uno stato di vita regale. E allora davvero viene in mente anche la stabilità monastica, ma non solo, o forse la stabilità monastica che in ciascuno di noi vive anche in una vita magari assolutamente laicale, no? Stabile è come se fosse, è proprio radicato, è proprio il suo amen, è proprio dove poggia, dove sa che sta il suo fondamento, il suo equilibrio, dove sta proprio la sua regalità, il suo regno, dove uno sa dove ha messo la propria speranza, dove uno sa dove ha messo il fondamento. Che è la roccia che non tradirà. Sappiamo che gli studiosi dicono che queste perseveranze possono essere quattro, cioè oppure appunto tre, unendo insieme la frazione del pane e la preghiera, quindi l'insegnamento degli apostoli, la comunione, la frazione del pane e la preghiera. Io opto per questa soluzione, ma poi non ha forse importanza in sé, però un detto risalente a Simeone il Giusto, sommo sacerdote a Gerusalemme attorno al 200 avanti Cristo, afferma che il mondo poggia su tre colonne, che sono appunto lo studio della Torah, il servizio cultuale, liturgia, preghiera e le opere di misericordia. La frazione del pane, cioè la celebrazione eucaristica, non è tanto una quarta colonna, ma piuttosto il momento ricapitolativo e sintetico delle tre colonne, perché in esso c'è l'ascolto della parola, c'è il servizio cultuale, c'è il sacramento dell'amore, che scaturisce da una vita totalmente offerta, la quale ci chiede di divenire sua memoria attraverso il dono di se stessi nei gesti della misericordia e della carità. E quindi ecco la legge, il culto e le opere di misericordia, che poi nella tradizione anche cristiana troveranno ancora forse altre modalità, altre parole per dirsi, ma sostanzialmente si riagganciano a queste. L'insegnamento degli apostoli, proprio una parola al volo su questi tre pilastri, è proprio il kerygma, no? L'annuncio, forse direi, mi verrebbe da dire il grido, è proprio il grido dell'araldo, il grido che bisogna fare nelle piazze perché c'è qualcosa appunto che non si può trattenere e che va detto e che va detto a voce alta perché tutti possano accorrere e ciascuno sappia che questa parola raggiunge tutti ed è una parola che vince ogni limite al male avendolo attraversato e superato nella morte e resurrezione del Signore Gesù. Dico un grido perché questa parola non è solo una parola, questo insegnamento, ecco, non è solo l'apprendimento, l'apprendimento intellettuale, ma proprio in questi capitoli viene usata quella bellissima espressione quando gli apostoli parlano al popolo, si dice che la gente si sentì trafiggere il cuore, ecco, la trafittura della parola. Io credo che l'insegnamento degli apostoli è questo, c'è una parola che trafigge il cuore, cioè che te lo apre, che te lo fa magari sanguinare, ma è perché è una parola viva. Ed è la famosa espressione della lettera agli Ebrei, al capitolo 4, quando dice no, la parola è viva ed efficace, è come una spada a doppio taglio che entra nelle profondità e discerne. E allora che il nostro cuore sia non un cuore di pietra, davvero, ma che sia, secondo la grande profezia della Nuova Alleanza, un cuore di carne che si lascia attraversare dalla spada della parola. Anche fosse appunto una parola che fa sanguinare, ma ben venga, perché la ferita che questa parola apre è, potremmo dire con un'espressione che ormai è diventata cara a tanti, no? Perché questa ferita diventi davvero una feritoia che lascia entrare quella luce, quell'olio, quel sanante davvero che sana, davvero che sana. Allora, ci si sente trafiggere il cuore perché si è consapevoli dell'indegnità di questa parola, si è consapevoli di essere fuori strada, fuori posto, ma la sorpresa più grande non è questo sentirsi peccatori, sbagliati, la sorpresa più grande è che ci si senta raggiunti dalla misericordia e dal perdono. Perché il senso di colpa ti inchioda nel tuo errore, invece davvero la parola libera, e la tua piccolezza viene raggiunta e perdonata, la tua fragilità, la tua umanità, la tua creaturalità, tu puoi non averne paura. C'è una parola buona che viene detta nell'umanità, Che è parola che sana, che è parola che accoglie, che è parola di misericordia, che è parola che rimette in piedi, che è parola che solleva, che è parola che consola, che è parola che asciuga gli occhi, che è parola che non giudica. E questo è l'insegnamento degli Apostoli, una parola che deve correre nel mondo, una parola che deve raggiungere tutti. E c'è quella... quel bellissimo modo di dire che dice sento che posso restare vivo finché Dio mi parla. Se Dio mi parla resto in vita. Cioè, proprio l'esempio era proprio quello di un malcapitato che per la strada fa un incidente, non so, fa quello che volete e gli si dice no, cerca di non svenire, resta sveglio. E gli si parla perché non perda conoscenza. Mi piace tantissimo questa cosa. Dio mi parla perché io non perda conoscenza, cioè non perda me stesso, non perda identità, non perda consapevolezza. Dio mi parla, Dio mi tiene in vita. Noi dobbiamo sentire che questa parola che studiamo anche, che andiamo ad approfondire, è parola che ci nutre, ma che ci tiene in vita. Non so più come dirlo. Parola efficace che opera segni nella storia. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Anche qua, ma non importa, non cerchiamo miracoli. Non cerchiamo miracoli. Dovremmo forse rileggere ancora una volta anche questo, no? E capire che ci sono dei segni straordinari che ci vengono consegnati, che sono segni profondamente umani e che ciascuno di noi può fare. Sono tutti segni profondamente umani, perché se fossero miracoli nel senso che intendiamo noi, noi non potremmo nulla. Oppure sì, va bene, li attribuiamo a qualche santo particolare, invece no. Sono prodigi e segni che sono nelle mani degli uomini e questo è straordinario. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Tutti, ognuno, tutti, ciascuno. C'è questo tutti che è importantissimo perché nessuno deve andare perduto. Questa è la volontà di Dio, dice Gesù nel famoso discorso alla sinagoga di Cafarnao. Il discorso sul pane di vita, per questo sono venuto, perché nulla, nulla, nessuno vada perduto. E quindi tutti e poi però ciascuno, individualmente, personalmente, ancora una volta, singolo, popolo, cultura, religione, che nessuno vada perduto. Secondo il bisogno di ciascuno, straordinario questo, perché è veramente la capacità di leggere il bisogno dell'altro, il bisogno radicale dell'altro, il bisogno personale dell'altro e quello che gli è dovuto nel senso proprio la sua parte nella vita, il suo spazio nella storia, la sua dignità. Il suo diritto. Vado avanti perché vedo che il tempo scorre. Nessuno tra loro era bisognoso, sempre dall'altro sommario al capitolo 4, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Sappiamo bene, basta leggere qualche capitolo dopo per sapere che non è andata proprio così o non per tutti. Anche lì, ancora una volta, gli Atti degli Apostoli non vogliono presentarci la comunità perfetta, assolutamente. Non è questa la storia, non ha nessuna importanza. E quindi sappiamo, no, di chi si tiene qualcosa, di chi non condivide, non importa. Questa è la direzione. E allora potremmo forse dire questo, anche per far risuonare ancora una volta le parole di Francesco quando ha quasi detto così con questo suo modo, no? Vorrei una chiesa di poveri. non una chiesa che si occupa dei poveri, una chiesa di poveri. La povertà è divenuta un atto di obbedienza alla gratuità del mistero di Dio. Gli apostoli sono citati in quanto poveri. La povertà è un nuovo stato della vita del cristiano, una situazione di povertà intrinseca, costitutiva, che permette un affidamento totale alla gratuità di Dio, al suo mistero, nascosto nei secoli ma rivelato nel Signore Gesù, alla sua opera, alla sua presenza, di quanti si prenderanno cura. Spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. Certamente nel cuore degli apostoli il gesto dello spezzare il pane, vissuto prima con Gesù tra le folle, quando il poco di qualcuno è bastato per i tanti, e poi quando nell'ultima cena questo pane è stato spezzato con delle parole che sono risuonate dentro al loro cuore, non perché comprensibili, ma perché avevano qualcosa di talmente profondo e talmente profetico, nel senso proprio di, non di futuro, ma proprio nel senso di profondità, nel senso di sensatezza, che poi, alla luce della Pasqua, naturalmente, è diventato comprensibile. E la preghiera, richiamando quel passaggio bellissimo della prima Timoteo, che dice: si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure. Io penso che anche questo tempo ci ha chiesto di pregare, e forse la nostra preghiera è diventata più scarna, forse ha tanto chiesto guarigione, certamente, ha tanto chiesto che tutto questo possa passare, ma forse abbiamo imparato anche a renderla proprio queste mani alzate davanti a Dio, che non devono dire che cosa vogliamo, che cosa Dio dovrebbe fare per noi, ma proprio presentano tutta la nostra povertà, la nostra creaturalità e la nostra preziosità. Ecco, io quando dico povertà non dico sempre qualcosa che può essere estremamente piccolo, ma estremamente prezioso, estremamente prezioso. E allora le nostre mani aperte davanti a Dio, magari in questo tempo nella mia comunità cristiana qui a Vicenza c'era da tantissimo tempo, noi abbiamo una chiesa praticamente rotonda, c'era l'abitudine proprio a prendersi per mano al Padre Nostro sempre, adesso non lo possiamo fare naturalmente, e allora però tutti, perché adesso lo si fa davvero tutti insieme, si alzano queste mani, e credo che prendere anche l'abitudine, come fanno i monaci, di alzare le mani e nominare le persone, le situazioni, le cose che stanno dentro al nostro cuore, al cuore del mondo, che vanno davvero presentate a Dio, nominate davanti a Dio. Vado avanti. Mi pare che in questo che succede nella comunità si possa proprio parlare della fecondità, di questa parola che crea figli di Dio e profeti, come la sapienza antica, no? Forma amici di Dio e profeti, dice la preghiera di Salomone, bellissima. E quindi ecco, intanto il Signore aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Ogni giorno c'è questo... una pecorella alla volta che arrivano, tutti tra l'altro salvati, tutti tratti dalle acque, tutti portati a riva, tutti messi in salvo, tutti messi al caldo, tutti strappati dalla neve, dal ghiaccio, strappati dalle terapie intensive, messi in salvo. Avevano un cuor solo, un'anima sola, c'è questo... per questa unificazione, no, del cuore dell'uomo, che deve avvenire E allora davvero risuona la parola antica perché noi siamo, come diceva Papa Giovanni Paolo II, i fratelli minori del popolo dell'ascolto. Ascolta Israele, Shema Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore, tu potrai amare. Ti sarà dato di amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Ecco, questo è proprio il nostro atteggiamento. E, spero velocemente, vorrei percorrere alcuni passaggi della Fratelli Tutti che mi sembravano profondamente connessi con questo testo. E desidero tanto che in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere fra tutti un'aspirazione mondiale alla fraternità. Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato. C'è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti, nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com'è importante sognare insieme. E risuonano anche tante figure importanti della nostra storia. Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c'è. I sogni si costruiscono insieme. E come dicevo all'inizio, non dobbiamo mai smettere di sognare solo perché non si è raggiunta la pienezza di quello che può essere appunto la fraternità o la pace. Se smettiamo di sognare, non costruiremo mai tutti quei passaggi, non tracceremo quel solco dove mettere i segni, i semi della pace, che si compirà alla fine dei tempi. Ancora. La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. Ci sono molte ombre nel nostro tempo. Viviamo un individualismo senza contenuti e soprattutto senza un progetto per tutti. La cultura dello scarto globale, degli uomini, delle cose, della natura, porta al razzismo, allo sfruttamento, alla povertà estrema. I diritti umani vengono negati e misconosciuti a causa di un modello economico fondato sul profitto che non esita a sfruttare, a scartare e perfino uccidere l'uomo. La tentazione di fare una cultura dei muri, di alzare i muri, muri nel cuore, muri nella terra, per impedire questo incontro con altre culture, con altra gente. Mi sembrano molto in parallelo con quanto diceva il nostro testo degli Atti. Siamo analfabeti nell'accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli delle nostre società sviluppate. Siamo fatti di relazione, ma non possiamo ridurre la nostra vita alla relazione con un piccolo gruppo o alla famiglia. L'amore all'altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Bellissima questa espressione, perché l'altro possa dare il meglio di sé. Immaginare l'incontro con chiunque con questa idea, che l'altro possa dare il meglio di sé. Proviamo a pensarlo, per esempio, con persone che vengono proprio da altre culture, perché l'altro possa dare il meglio di sé in base a quello che lui è, alla sua storia. Solo coltivando questo modo di relazionarci renderemo possibile l'amicizia sociale. Cioè, solo Francesco poteva parlare in un'enciclica così dell'amicizia sociale in questo tempo storico, che non esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti. La progressiva apertura dell'amore ci spinge a formare una comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri. Serve una volontà politica di fraternità, tradotta in una educazione alla fraternità, al dialogo, alla scoperta della reciprocità e e del mutuo arricchimento. Senza il rapporto e il confronto con chi è diverso, è difficile avere una conoscenza chiara e completa di se stessi e della propria terra, poiché le altre culture non sono nemici da cui difendersi, ma sono riflessi differenti della ricchezza inesauribile della vita umana. Gli altri sono costitutivamente necessari per la costruzione di una vita piena. L'altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé, promessa che lascia sempre uno spiraglio di speranza. Ancora, scusate, magari sono un po' passi un po' lunghi da leggere, ma mi sembrano, mi hanno richiamato tantissimo questo testo. Prendersi cura della fragilità dice forza e tenerezza, dice lotta e fecondità, in mezzo a un mondo funzionalista e privatista che conduce inevitabilmente alla cultura dello scarto. Significa farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità. Che cos'è la tenerezza? È tutto del testo, eh? È l'amore che si fa vicino e concreto. È un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle orecchie, alle mani. La tenerezza è la strada che hanno percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e forti. È grande nobiltà essere capaci di avviare processi di fraternità i cui frutti saranno raccolti da altri. Parlare di cultura dell'incontro significa che come popolo ci appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti. Questo è diventato un'aspirazione e uno stile di vita. La pace sociale è laboriosa e artigianale. Bisogna avviare processi di incontro, processi che possano costruire un popolo capace di raccogliere le differenze. Armiamo i nostri figli con le armi del dialogo. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall'ansietà che ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici. La verità è una compagna inseparabile dalla giustizia e dalla misericordia. La verità nasce dalla riconciliazione e dal perdono. La bontà non è debolezza, ma forza, capace di rinunciare alla vendetta. Naturalmente il tema del perdono è enorme, quindi lo sfioriamo solo. Dice Francesco ancora, e vado a chiudere, il perdono non implica il dimenticare. Quanti perdonano davvero non dimenticano, ma rinunciano ad essere dominati dalla stessa forza distruttiva che ha fatto loro del male. Spezzano il circolo vizioso. La guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all'ambiente. C'è un'architettura della pace e c'è un artigianato della pace che ci coinvolge tutti. Magari poi lascio ancora queste ultime due. Comunque, promozione dell'uomo e della fraternità universale. Prendiamoci ancora un minuto. Posso prendermi ancora un minuto? Ok, allora leggiamo anche questo passaggio che mi sembra importante. Vogliamo essere una chiesa, una comunità di fratelli e sorelle che serve, che esce di casa, che esce dai suoi templi, dalle sue sacrestie, per accompagnare la vita, sostenere la speranza, essere segno di unità, per gettare ponti, abbattere muri, seminare riconciliazione. In nome di Dio e di tutto questo dichiariamo di adottare la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. C'è un comune destino tra le nazioni della Terra. Nei dinamismi della storia, pur nella diversità delle etnie, delle società e delle culture, vediamo seminata così la vocazione a formare una comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri. Una tragedia globale, come la pandemia del Covid-19, ha effettivamente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca. E Francesco, il santo dall'amore fraterno, della semplicità e della gioia, che ha ispirato a scrivere la Laudato Si, nuovamente motiva Papa Francesco a dedicare questa nuova enciclica alla fraternità e all'amicizia sociale. Sogniamo come un'unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli. Credo che non si possa oggi parlare di comunità proprio a partire anche dagli atti, senza inglobare il nostro essere comunità anche con il creato. Curare la famiglia umana, coltivare e custodire la terra. E questo credo sia un grande segno del nostro tempo che possiamo vivere. Bene, abbiamo cominciato con il ricordo della giornata internazionale per la fratellanza umana e vorrei concludere con questo. Papa Francesco, chissà davvero se potrà realizzare questo sogno che sta costruendo piano piano ogni giorno, ha deciso di andare in Iraq. Dal 5 all'8 marzo, quindi tra pochissimo, è uscito, mi pare, proprio in questi giorni il programma. E ripartire da Baghdad è il cuore dell'Iraq. E qualcuno che sta ascoltando mi pare che lo conosca anche bene. Il paese culla della civiltà antica, martoriato da 30 anni di guerra. Recarsi in Iraq vuol dire andare nella piana di Ur, legata alla memoria di Abramo, andare a Mosul, nella piana di Ninive, che ci ricorda Giona. Dopo gli eterni conflitti, dopo l'inimicizia, dopo le guerre, dopo le violenze e le competizioni religiose, dopo la pandemia abbattutasi sulla terra ammalata, andare oltre. Vuol dire ripartire dalla fraternità, ripartire dalla prossimità, dal considerarsi tutti una sola carne. E diceva qualche tempo fa il direttore di Civiltà Cattolica, c'è un filo che lega Piazza San Pietro, 27 marzo 2020, dove Francesco ha pregato da solo per il mondo in piena pandemia, e i luoghi della Mesopotamia profanata dalle violenze dello Stato islamico, dai conflitti regionali e internazionali, dalle persecuzioni dei cristiani e dagli esodi in massa in fuga della disperazione. Lega tanto che, appunto, Francesco vuole recarsi lì e che il Signore glielo conceda. Come abbiamo aperto con la preghiera, vorrei chiudere con queste parole laiche della poetessa Mariangela Gualtieri, un piccolissimo tratto di una sua bellissima poesia scritta proprio in questo tempo. In quest'ora della sera, da questo punto del mondo, ringraziare desidero il divino per la diversità delle creature che compongono questo. questo singolare universo. E grazie a tutti.
Grazie.
Grazie Gigliola. E adesso il tempo che abbiamo non ci consente di andare tanto oltre. Più volte ha detto che non voleva fare un discorso esegetico, ha parlato, citando Papa Francesco, della mistica, della fraternità. Un discorso mistico non è un discorso che non sia esegetico, è un altro linguaggio, però permette di entrare in profondità nella comprensione della parola, e l'ascolto produce sempre effetti, se è vero. Non lascia la vita come prima. La fraternità nasce appunto come frutto di un ascolto, l'ascolto di Gesù, l'ascolto della vita, l'ascolto delle miserie degli altri, nasce come frutto dell'azione dello Spirito, qualcosa che non si, di cui non basta parlare, ma è qualcosa da vivere. Gli altri ci testimoniano come la fraternità cambia in modo concreto la quotidianità, i rapporti con le persone, con l'altro, con le cose, con l'ambiente. Sono stati tanti riferimenti attualizzanti che mostrano come parlare di fraternità non sia parlare di qualcosa che non ha incidenza sulla nostra vita, ma è ciò che guarisce la vita. Dove non c'è fraternità, la vita si ammala, la vita muore. Ed è, diceva nel discorso che ha fatto il Papa in questa prima giornata internazionale, che la fraternità, la fratellanza è proprio la nuova frontiera dell'umanità, la sfida del nostro secolo, la sfida dei nostri tempi. Sono stati tanti suggerimenti che sono emersi, e quindi è pane buono per continuare il nostro cammino. Ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 9 marzo e abbiamo invitato a parlare la pastora Lidia Maggi, e il titolo lo preciseremo quando siamo più vicini alla data dell'incontro. Comunque 9 marzo, la pastora Lidia Maggi, che è già venuta ancora a Venezia, che abbiamo ascoltato, e adesso ci raggiungerà forse dalle parti della Svizzera, insomma, però internet ci permette di poter avere questi scambi anche da lontano. Grazie ancora a Gigliola e grazie a tutti per il vostro ascolto e la vostra partecipazione. Se avete domande, se avete suggerimenti, scriveteli pure alla segreteria della Scuola Biblica. E ricordo ancora che questo incontro di questa sera, come gli altri incontri, sono a disposizione nel sito internet della Scuola Biblica di Venezia. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie.